Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo due parashot, Behar e Bechukotai, e concludiamo il terzo libro della Torah, il Levitico. Questa sera stiamo entrando nel 22 del mese di Iyar e siamo il 15 del mese di maggio 2009. Questa settimana abbiamo festeggiato un giorno molto importante nel calendario ebraico, l'Ag BaOmer, il 33° giorno dell'Omer, che cade sempre il 18 di Iyar, ma non viene festeggiato col giorno del mese e neanche con il nome del mese, ma viene conteggiato secondo il 33° giorno dell'Omer, ovvero secondo il giorno che cade il conteggio dell'Omer di quella settimana, di quel giorno di festa. In questo giorno, Rabbi Shimon Bar Yochai, il grande maestro, il sublime cabalista, il più grande e più elevato mistico della storia dell'universo, scrive lo Zohar e chiede e ordina di festeggiare nel giorno 33° dell'Omer, poiché lui ha lasciato questo mondo in questo giorno e ha ricevuto la sua più grande rivelazione della sua vita. Centinaia di migliaia di persone si riversano nella sua tomba a nord, vicino a Tzfat, nella città di Miron. E ogni anno vengono sempre più persone. Una volta ne venivano 100.000, poi 200.000, ormai si è arrivato a dei numeri esorbitanti. Nonostante i media cercano di minimizzare questo evento, ma si sa che i numeri crescono di anno in anno e si dice che ormai si parla di mezzo milione di persone. Durante queste 24 ore non c'è un momento libero, anche alle 3 di notte, alle 4 di notte, è come se fosse pieno giorno, un continuo arrivo senza limite. Questo è l'Ag BaOmer. Come di consueto iniziamo con un racconto di Lag BaOmer. Una volta il grande Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, anche lui un grandissimo cabalista, va con i suoi alunni a festeggiare e a ricordare il giorno di Lag BaOmer alla tomba del grande cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai, soprannominato Rashbi. Quando arrivano alla tomba, c'è un'usanza di ballare, di cantare, di fare dei falò, accendere dei fuochi, e così tutti iniziano a ballare e ballare. A un certo punto l'Arizal va e prende il servitore, il shamash della sinagoga, quello che puliva i vetri, che sistemava i libri, che sistemava la cena, mangiare, qua e là. L'Arizal lo prende e inizia a ballare con lui, e balla, e continua a ballare, e ballare. A un certo punto le persone dicono alla Rizal: scusaci, va bene, vuoi ballare un po' di più di un po', ma non puoi ballare solo con lui così tanto, è una mancanza di rispetto dei tuoi alunni, è una mancanza di rispetto della tua personalità, perché lui è un shamash, una persona semplice. La Rizal risponde ai suoi alunni dicendo: sapete che il giorno di Rav Shimon Bar Yochai, il giorno di Lag BaOmer, che questo è il suo giorno, lui viene qua giù e festeggia insieme a noi, lo sapete? Noi non sappiamo chi è, non tutti sappiamo dov'è Rabbi Shimon Bar Yochai, perché lui viene giù insieme alle persone, si mischia nel pubblico. Ebbene, io ho visto che Rabbi Shimon Bar Yochai ballava solo con questo shamash che voi chiamate, e io ho capito che lui non è più una persona chiunque. Perché se Rabbi Shimon Bar Yochai ballava solo con lui, sicuramente lui era un grande tzaddik, talmente grande tzaddik che neanche io me ne ero accorto. Ebbene, quando ho capito che Rabbi Shimon Bar Yochai voleva ballare solo con lui, chi ero io di non ballare con lui? E così la Rizal ha spiegato che questa persona era un grande tzaddik e per questa ragione Rabbi Shimon Bar Yochai ha ballato solo con lui. E per questa ragione lui ha voluto seguire l'esempio di Rav Shimon Bar Yochai. E questa persona alla fine hanno scoperto chi era. Era l'autore del famoso libro Sefer Haredim, un commento, un approfondimento di studio su varie tematiche di Halakha, il significato di varie preghiere. Tutto questo era una persona semplice, ma solo alla superficie, all'esterno, dentro una persona grandissima. Per cui ogni anno, like Bomber, succedono grandi miracoli, la Bishima Baruch viene a ballare con noi. Il giorno di Lag BaOmer era lunedì sera e martedì. Rabbi Shimon Bar Yochai ha vissuto 100 anni dopo la distruzione del santuario, più o meno nel 165 DC, dell'era Vorgare. Lui ha sofferto le persecuzioni dei romani che avevano vietato di studiare la Torah, ma Rabbi Shimon Bar Yochai non poteva fermarsi. E così i romani avevano emesso un decreto di morte nei suoi confronti, perché lui era un ribelle e continuava a studiare la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai scappa con suo figlio nella grotta e rimane nascosto per 13 anni e studia la Torah giorno e notte. Una delle usanze di Lag BaOmer è di andare in gita, andare nei campi e fare un falò, come dicevamo prima, ma anche prendere degli archi e prendere delle frecce e giocare con l'arco e frecce. Ci si chiede la domanda: cosa c'entra l'arco e le frecce con Rabbi Shimon Bar Yochai? Dicono i commentatori la seguente spiegazione: al tempo di Rabbi Shimon Bar Yochai non si è mai visto un arcobaleno. L'arcobaleno assomiglia a un arco, arcobaleno. Per cui, siccome grazie a Rabbi Shimon Bar Yochai non abbiamo mai visto un arcobaleno in tutta la storia, il periodo in cui viveva Rabbi Shimon Bar Yochai, per ricordare questo concetto e enfatizzare la grandezza di Rabbi Shimon Bar Yochai, noi prendiamo gli archi per ricordare non c'erano gli archi al tempo di Rabbi Shimon Bar Yochai. O meglio, siccome il giorno della Gomer è morto Rabbi Shimon Bar Yochai, da quel giorno in poi sono tornati gli arcobaleno, ovvero gli archi. Allora noi prendiamo gli archi il giorno della bomba per dire: da oggi in poi sono tornati gli archi. Questo però richiederebbe una spiegazione più profonda. Sicuramente ha un grande senso il collegamento tra l'arcobaleno e l'arco, però è un collegamento un po' lontano, un po' spinto. Sicuramente c'è un collegamento più profondo tra i due. Inoltre, se noi diciamo che l'arcobaleno che noi prendiamo il giorno di Lag BaOmer ci viene a ricordare che Rabbi Shimon Bar Yochai, durante la sua vita non c'erano gli arcobaleni, ma il giorno che lui è morto sono tornati gli arcobaleni, vuole dire questo, che noi il giorno così felice, allegro di Rabbi Shimon Bar Yochai, cosa facciamo? Ricordiamo il lato negativo della Lag BaOmer, che in questo giorno sono tornati gli arcobaleni. Come è possibile esprimere in un giorno così positivo, così felice, così gioioso, un aspetto negativo che oggi tornano gli arcobaleni? Casomai domani, casomai non è il momento di ricordare questo. Per cui sicuramente insieme questa sera noi analizzeremo l'aspetto profondo dell'arcobaleno e dell'arco con le frecce. Dice lo Zohar, a proposito degli arcobaleni, quando tu vedi un arcobaleno, sappi che Mashiach sta arrivando. Vuol dire che ormai siamo imminenti alla redenzione. Noi sappiamo, quando Hashem ha portato alla distruzione, il diluvio del mondo, e ha cancellato tutto ciò che esisteva nel mondo, alla fine del diluvio universale, Noach non voleva uscire dall'arca. Hashem gli dice: non preoccuparti, io farò un patto eterno con te, e con il mondo e con l'umanità. Ogni qualvolta che vorrò punire il mondo con un diluvio, io porterò l'arcobaleno, e vi ricorderò che non lo sto distruggendo solo perché ho fatto un patto con te, Noah, e con l'umanità. L'arcobaleno, in altre parole, è un segno molto negativo, che in questo momento Hashem avrebbe distrutto il mondo. Ecco perché noi facciamo la benedizione sull'arcobaleno, che tu sei fedele nel tuo patto, che noi non meritiamo, che qua... L'arcobaleno rappresenta una manifestazione negativa, un momento in cui Hashem avrebbe voluto distruggere il mondo, ma non lo distrugge e allora ci manda l'arcobaleno. Come possiamo conciliare questo col fatto che dice lo Zohar, che quando vedi l'arcobaleno vuol dire che sta arrivando la redenzione? Per l'esattezza questo Zohar è riportato nella parasha di Noach, pagina 72b. Non aspettare i piedi del Messia finché non vedrai l'arcobaleno nel mondo, che illumina con diversi colori e illumina il mondo. Per cui troviamo che l'arcobaleno ha un aspetto molto importante e positivo, che è un segno della redenzione. Dall'altra parte abbiamo l'aspetto dell'arcobaleno che è qualcosa di molto negativo. Dice Rashi, quando Hashem fa il patto con Noach, Vayomer Elohim, questo è il patto che io farò con te e con tutte le generazioni future, le Dorot Olam per le prossime generazioni. Dorot è scritto senza Vav. Dice Rashi, perché è scritto senza Vav Dorot? Perché ci sono alcune generazioni che loro non hanno bisogno dell'arcobaleno, perché i tzaddikim sostituiscono la funzione dell'arcobaleno, perché nella loro storia, durante la loro vita, non c'è bisogno dell'arcobaleno, perché il mondo viene salvato grazie a questi tzaddikim, come al tempo di Reb Shimon Bar Yochai e ancora prima al tempo di Chizkiyahu il re, che non si è mai visto una volta un arcobaleno durante la loro vita. Per cui l'arcobaleno sicuramente è legato alla storia e alla vita di Reb Shimon Bar Yochai, ma anche di altri tzaddikim. Non vediamo un grande legame tra gli altri tzaddikim e l'arcobaleno. Come mai proprio per Rabbi Shimon Bar Yochai la sua immagine è stata legata all'arcobaleno? Per capire tutto questo, dobbiamo introdurre una storia che è successa tra David e Jonathan, il figlio di Shaul. Sappiamo che David sposa la figlia di Shaul, Michal, ed era molto legato a Jonathan, suo cognato. Shaul, il padre di Jonathan, vuole uccidere David Amelech. Jonathan, amico di David, scopre di questo complotto e avvisa il suo amico David: guarda, la tua vita è in pericolo. È meglio che tu domani non verrai a mangiare a tavola con noi, perché c'è il rischio che mio padre voglia ucciderti. Nel libro di Samuele 1, capitolo 20, verso 18, e disse Jonathan: domani è Rosh Chodesh e sarai ricordato perché il tuo posto mancherà e sarà vuoto. Sarai ricordato, le persone vengono ricordate quando non ci sono. Quando ci sono, nessuno dà importanza. Ma quando c'è un assenteismo, in quel momento, ah, è vuoto il posto. Delle volte nella storia, solo quando le persone vengono a mancare, ci si accorge del vuoto che hanno creato. Ebbene, dice Jonathan a David: domani è Rosh Chodesh e tu è meglio che non vieni qui. Tu rimani fuori, nascosto nei campi. Io andrò nei campi e tirerò tre frecce. E in base alla situazione ti farò capire se mio padre vuole ucciderti o no, se tu puoi tornare o non puoi tornare. Io sarò col mio servitore e lancerò queste tre frecce. Se la situazione è tranquilla e non sei in pericolo, lancerò le frecce prima dei miei servitori e dirò: guardate che le frecce sono più vicino in qua, tornate indietro. Questo è un segno per te che tu puoi tornare indietro. Se io dirò invece che le frecce si trovano dopo i miei servitori, dirò ai miei servitori: andate più avanti che le frecce sono più lontane. Tu capirai che la situazione è pericolosissima per te e tu devi andare lontano e scappare. E così nel verso 35 continua il libro di Samuel. La mattina Jonathan va al campo, nell'orario che aveva stabilito di incontrare David Amelech. Dice al suo servitore: per favore trovami queste frecce che io lancerò. E lui lancia le frecce più lontano del servitore, più in là. E quando il servitore cerca le frecce, gli dice Jonathan: guarda che le frecce sono più avanti di te. E così il servitore va a prendere le frecce e le porta indietro. Questo ragazzo non capisce niente, ma Jonathan e David si sono capiti ben bene. E David Amella capisce che non può più tornare a casa sua e deve scappare lontano, che Shaul vuole ucciderlo. Shaul è geloso di David Amelech perché capisce che il suo trono è terminato e il suo futuro successore sarà David. Jonathan consegna l'arco e le frecce al suo servitore, lo rimanda in città. David Amelech esce fuori dal suo nascondiglio, si abbraccia con Jonathan, piangendo uno con l'altro, e gli dice: mi spiace, caro David. Lech Shalom, vai in pace. Ti giuro che saremo legati. Sei in pericolo qui. Un patto eterno rimarrà tra me e la tua discendenza. Vai avanti. E così si conclude la storia di Jonathan con David, e David è costretto a scappare da città in città e nascondersi in continuazione, e Saul cerca di ucciderlo, ma alla fine David riesce sempre a scampare in maniera miracolosa. Questa storia è molto ambigua. Troviamo di nuovo qua le frecce. Le frecce che lancia più in qua, le frecce che lascia più in là. Non poteva Jonathan spiegare a David Amelech in maniera normale, andare fuori nel campo, dirgli: guarda, sei in pericolo, vai avanti. Perché devi lanciare le frecce sono più vicine, torna indietro, sono più lontano, vai più in là. Cosa c'è bisogno di tutto questo? Ebbene, quando approfondiremo il significato delle frecce e degli archi, potremo capire il significato profondo della mistica, della cabala e del perché il giorno della Lag BaOmer noi festeggiamo e celebriamo il giorno santo del 33° giorno dell'Omer proprio con le frecce e gli archi. Nel libro del Genesi, capitolo 48, verso 22, dice Jacobo Avino a Yosef suo figlio: caro figlio, io voglio dare a te una porzione in più degli altri figli, io voglio dare a te un territorio in più. Siccome la città di Shechem io l'ho combattuta e l'ho vinta con il mio sudore, io voglio regalarti questa città. Yosef riceve la città di Shechem, che oggi è Nablus. Non a caso Yosef viene seppellito nella città di Shechem. E dice Jacob Avinu: questa città io ho combattuto dalle mani degli Amoreiti, becharbi ufkashti, con la mia spada e il mio arco. Si chiede: cos'è questo spada e arco? Viene spiegato che spada e arco sono due modi come combattere le guerre fisiche, ma anche le guerre spirituali. Rabbi Shneur Zalman di Liadi, soprannominato Alter Rebbe, il primo rebbe della dinastia Chabad, commenta nel libro Torah Or sulla parasha di Vayechi. Ci sono due tipi di armi. Ci sono le armi che si usano per combattere da mano a mano, come la spada, come la lancia. Sono armi che si tengono in mano e si colpisce il nemico con l'arma nella mano. Delle volte, però, non basta combattere con le armi nella mano, perché il nemico è lontano, il nemico è nascosto, il nemico è intelligente, è sofisticato, non si mette in mostra. In quel caso lì, ci vogliono delle armi più potenti. E allora l'uomo ha inventato le frecce. Ha inventato le armi che si lanciano lontano per colpire quei nemici nascosti pericolosi. Yitzhak, il nostro patriarca, lui parla dell'arco. Yaakov parla dell'arco. Tutto questo viene a insegnarci che ci sono dei nemici vicini, dei nemici rivelati, e ci sono dei nemici lontani, nascosti. In quel caso ci vuole l'arco e le frecce, se no non li puoi raggiungere. In modo che la freccia colpisca il bersaglio, deve essere tirata indietro. E dice la Chassidut, più la tiri indietro, più la allontani dal tuo bersaglio, e più la freccia può andare lontano e colpire in profondità. Questo vuole dire molte cose nella vita. Ad esempio, quando una persona vuole comunicare, vuole convincere qualcun altro, se lui parla con la sua bocca, allora non riesce a convincere l'altro. Ma se parla dal suo cuore, con sincerità, con onestà, guarda, ti parlo con il mio cuore, allora le parole più nascono dal profondo di chi le dice e più colpiscono in profondità. Parli con la bocca, colpisci la bocca. Parli col cuore, colpisci il cuore. Parli con l'anima, colpisci l'anima. L'arco rappresenta un'arma, uno strumento, che mette in evidenza un concetto, uno strumento di guerra diverso. Non banale come la spada, ma uno strumento che ti dà la possibilità di colpire più lontano, di entrare più in profondità. Però questo dipende da come una persona lo utilizza, da quanto in profondità lui entra e quanto la freccia viene tirata indietro. Perciò abbiamo parlato di guerra fisica, ma a noi interessa la guerra spirituale. Ogni concetto che c'è a livello di fisico, c'è anche a livello di metafisico. Cosa rappresenta la spada e l'arco a livello psicologico, a livello emotivo? Cosa ci viene a insegnare questi due tipi di armi? Ebbene, cari amici, ci sono dei nemici evidenti che abbiamo davanti agli occhi, che sono ben definiti. Sono quei nemici che ci vengono e dicono: eccoci, noi ti odiamo, noi ti vogliamo fare la guerra. Questi nemici prende la spada, prende la sciabola ancora meglio e inizia a combattere. Ovvero, a livello metafisico, ognuno di noi potrebbe avere delle tendenze, degli istinti verso il male, dei nemici spirituali che sono molto chiari. Ti dicono: vai a mangiare il maiale, prendi la macchina di Shabbat e vai a fare shopping. Interessante notare che perfino la sinistra laica israeliana, proprio di recente, Amos Oz ha scritto un articolo di come è fondamentale che l'ebreo non vada a fare shopping di Shabbat, perché se no si perde il valore e la grandezza dello Shabbat. Parole testuali dette da un ebreo laico di sinistra, un grande scrittore, e lui ha scritto in questo articolo che shopping malls e centri commerciali in Israele dovrebbero essere chiusi di Shabbat, perché lo Shabbat ha una santità, ha un messaggio, ha una forza spirituale che se vai a fare shopping la perdi. Bene, quegli israelà che ti dice di andare a fare shopping di Shabbat, che perfino uno scrittore proprio lontano dalla religione ha capito il valore, il messaggio, l'importanza dello Shabbat. Questo è un nemico che ti dice di Shabbat andare a divertirti, a fare altre cose. È un nemico che puoi combattere con la spada. Un nemico identificabile, chiaro, evidente. Poi c'è un altro tipo di nemico. Un nemico non identificabile come nemico. Lui viene nascosto. Non si riconosce subito, non si presenta subito. Eccomi, io sono gli Yetzer'ara, sono venuto per farti fare dei peccati. No, questo tipo di nemico è molto intelligente. Questo qui non lo puoi combattere con la spada, perché lui non lo vedi davanti. Lui si nasconde dietro altre cose. Per questo tipo di nemico è bisogno l'arco, come vedremo tra poco. Cosa rappresenta questo tipo di nemico? Quale tipo di atteggiamento possiamo relazionare a questo tipo di Yetzer'ara, a questo tipo di nemico? Ebbene, nel contesto della vita ebraica ci possono essere dei nemici nascosti che non ti dicono di peccare, ma ti portano a fare altre cose che sono però la causa di tutti i problemi, di tutti i peccati. Ad esempio, questo tipo di nemico ti dice devi essere fiero di te stesso, devi essere sicuro, devi avere autostima. Certo, autostima è un pregio in un certo senso, è fondamentale, perché uno che si sente nullo, che non vale niente, non arriva da nessuna parte nella vita, deve avere ambizione, bene, però l'ambizione diventa arroganza e l'autostima diventa orgoglio, e quando uno è orgoglioso non si accorge neanche, non è più sensibile alle persone, non è più sensibile ad Hashem, non riesce più a mettersi da parte per aiutare il prossimo. Sì, se l'altro ha bisogno di aiuto e a me non mi costa niente, perché no? Ma sacrificare la mia vita per il prossimo, sacrificare i miei sentimenti, bloccare i miei istinti, fare qualcosa che a me non piace per un altro, no. Se questo è compatibile con i miei parametri, ben venga. Però mettermi da parte completamente per un altro, annullare il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, no, questo è impossibile. Perché è impossibile questo? Perché quando l'autostima diventa ego, uno non si accorge più che l'amore per il prossimo deve essere anche espresso con un sentimento di sacrificio, di mesurat nefesh. Diventa solamente un qualcosa che se lo posso fare senza danneggiare me stesso, va bene. C'è un famoso racconto che mi piace ripetere spesso. Una volta un Hasid stava camminando verso il suo Rebbe e lo incontra un ricco che stava andando sulla sua carrozza. Dove stai andando? Gli chiede al povero questo ricco. Dice: vado dal mio Rebbe. Bene, anch'io sto andando in quella direzione, vieni su. Il ricco invita il povero a viaggiare nella sua carrozza e iniziano a parlarsi. Sai chi sono io? Dice il ricco al povero. Io sono dottore nella vita. E quando viene un paziente da me, io cerco di dare la mia anima, cerco di fare tutto per aiutare questo paziente. Io do l'anima per l'altro. Bravo. Gli dice il povero, complimenti. Anch'io faccio così. Poi continua Enrico a raccontare: se il mio paziente è povero, non ha soldi, sai cosa faccio io? Io lo curo gratis, perché i soldi nella vita vanno e vengono, non hanno molto valore. Dice: bravo, il povero, complimenti, anch'io faccio così. Poi continua a raccontare Enrico. Non solo, ma se lui non ha soldi per comprare le medicine, gliele compro io e gliele regalo. Dice: bravo, complimenti, sei proprio generoso, anch'io faccio proprio così. E ogni volta il povero diceva: anch'io faccio così. Poi quello ha iniziato, voleva sbalordire il povero, ma non riusciva, perché anche lui faceva tutto quello che lui faceva. Allora ha iniziato a raccontare: tu sai quante opere di bene, quanta tzedakah io faccio questo, io faccio quell'altro, e anch'io faccio così. A un certo punto Enrico non ne può più, gli dice: guarda, tu sei un povero mendicante disgraziato, io sono un ricco dottore, come tu puoi fare tutto quello che faccio io? È impossibile! Cosa vuol dire anche tu fai così? Risponde il povero: anch'io faccio esattamente quello che fai, io parlo solo di me stesso, io parlo solo delle cose buone che io faccio, io parlo solo delle cose positive che io faccio. Faccio esattamente la stessa cosa che fai te. Per questa ragione io vado dal mio Rebbe. Sai perché un Hasid va dal Rebbe? Perché ogni uomo nella sua natura vede solo il bene di se stesso, vede solo le cose positive che lui fa, e gli piace parlare sempre di se stesso, sentirsi bene. Ma un Hasid è diverso. Un Hasid va dal Rebbe e cerca di capire dove lui può cambiare, dove lui deve cambiare, dove sono i lati negativi, non solo i lati positivi. Questo è un Hasid. E io sto andando dal Rebbe perché sono esattamente come te. Penso sempre a me stesso, parlo sempre di me stesso e non guardo le cose negative che ho dentro di me. Anch'io faccio così. Delle volte ci guardiamo allo specchio e siamo così soddisfatti di quello che facciamo, abbiamo aiutato questo, abbiamo aiutato quell'altro. Abbiamo fatto questa mitzvah, abbiamo fatto quell'altra mitzvah. Oppure guardiamo delle altre persone, guarda che tzaddik questo qua, fa questo, fa quell'altro. Ma viene Yaakov Avino e ci dice che ci sono due tipi di nemici e ci sono due tipi di armi. C'è la spada e c'è l'arco. C'è la spada per combattere il nemico evidente, che ti viene davanti, che ti dice: vai a fare shopping di Shabbat. Non ascoltare Amos Oz che ti dice che Shabbat è un giorno santo. E poi c'è un nemico che è molto più sofisticato, che ti fa pensare che tu sei a posto, che tu non hai nessun difetto da aggiustare, che gli altri sono pazzi ma tu sei perfetto. Ma in realtà questo è un nemico molto più pericoloso, che non puoi combattere con la spada. Hai bisogno dell'arco. Ognuno di noi deve chiedersi: siamo nel periodo dell'Omer, adesso, e dobbiamo chiederci: siamo noi forse abbastanza raffinati? I nostri caratteri sono fini, sono equilibrati, sono elevati? Non basta fare le mitzvot e studiare la Torah tutto il giorno. Perché ci sono delle persone che studiano giorno e notte, poi quando arrivano a casa e il figlio chiede una domanda, sono nervosi, rispondono male. La moglie chiede un favore, non hanno pazienza per la moglie perché loro sono dei grandi businessmen e non hanno tempo per la moglie. Allora la mandano col paese. Oppure loro devono fare tante mitzvot, ma aiutare in casa non è mai una mitzvah, perché sempre la moglie è l'ultima della fila. E la domanda che ognuno di noi deve porsi: i nostri caratteri sono abbastanza raffinati, sono rettificati per essere degni di una persona equilibrata? Abbiamo superato il nostro ego per scoprire esattamente cos'è la nostra anima, cos'è lo scopo della nostra anima? Perché quando noi facciamo le mitzvot standard, routine, ogni giorno studiamo la Torah, mettiamo il tefillin, però non abbiamo mai comunicato con la nostra anima, non abbiamo mai veramente trasformato il nostro carattere, non abbiamo mai toccato il divino. Siamo rimasti sempre sulla cosa standard. Dobbiamo chiederci, siamo in grado di metterci da parte per aiutare il prossimo? Sacrificarci per aiutare il prossimo? Sacrificio non è solamente imprestare la macchina a un amico, anche se uno ci è molto affezionato. È molto più difficile sacrificarsi chiudendo la bocca nel momento di una discussione, accettare l'opinione di un altro quando non si è d'accordo. Dice il verso in Tehillim, Tole Eretz al Blima, la terra è appesa al Blima, vuol dire senza niente, al Blima. Il Talmud ci dà un'altra interpretazione. Il mondo intero si sorregge, Blima rappresenta le iniziali di alcune parole. Bolem Piv Beshat Kas. Blima viene da chiudere la bocca, Bolem. Bolem vuol dire trattenersi, chiudersi. Colui che chiude la bocca nel momento dell'ira, che vuole scatenarsi, che vuole... Viene, la Torah dice, il mondo intero sta in piedi grazie a quelle persone che chiudono la bocca nel momento di fuoco. Uno può dare l'anima per prossimo, prestare la macchina, tutto, però quando c'è bisogno di controllare la bocca, di controllare le reazioni, quello no. Ebbene, ci dice la Torah che ci sono due tipi di nemici. Il nemico sofisticato non appare come nemico, non ti fa capire che tu puoi raffinare te stesso, che hai il dovere di essere più elevato, di equilibrare il tuo comportamento e andare dentro di te, nella tua profondità e cercare, capire cos'è la tua anima, che la tua anima è superiore a qualsiasi carattere, a qualsiasi retaggio e poter trasformare la tua vita. Ognuno di noi ha il dovere di trovare la propria essenza per poter combattere e superare qualsiasi ostacolo della vita. Per superare questi tipi di problemi, questo tipo di nemico, non basta una dimensione spirituale normale, ci vuole qualcosa di molto più profondo. Proprio come l'arco, che per colpire lontano bisogna che la freccia venga tirata molto indietro, e più va indietro più andrà lontano. Per poter cambiare questo secondo tipo di nemico, nemico non evidente, il nemico occulto, quello che ti dice orgoglio, autostima, quello che ti dice tu devi essere forte, quello che dice non devi perdere la tua identità, non puoi annullare te stesso per il prossimo. Questo tipo di nemico richiede un'arma diversa per essere combattuto. Questo nemico lo si può combattere solo con l'arco. Per poter superare questi limiti emotivi, intellettuali, questi caratteri profondi dentro di noi, richiedono una ricerca dell'essenza dell'anima che è al di sopra di qualsiasi carattere, che è al di sopra di qualsiasi limite intellettuale. Noi veniamo dalla festa di Pesach, che è la festa che noi festeggiamo l'uscita dell'Egitto. Ma l'Egitto in ebraico vuol dire Mezzar, Mitzrayim viene dalla parola Mezzar, che vuol dire confine. Quando noi usciamo dall'Egitto dobbiamo uscire dai nostri confini. Non vuol dire che dobbiamo uscire fuori dalla nostra casa, confini materiali, ma confini spirituali, dai nostri limiti spirituali, dai nostri limiti caratteriali. Ecco perché subito dopo l'uscita dell'Egitto, in pieno Pesach, iniziamo a contare l'Omer, a contare e a rettificare il nostro carattere, a uscire dai propri limiti. L'uscita dell'Egitto vuole dire uscire da ogni limite emotivo, intellettuale, caratteriale. E per arrivare a questa uscita bisogna, come la freccia con l'arco, ricercare nella nostra anima, nella nostra essenza, quanto noi siamo una parte di Hashem. Hashem è dentro di noi. Come spiegavamo nella lezione precedente, Hashem è astratto, non ha limiti. E noi siamo nell'immagine di Hashem che non abbiamo limiti. Poiché non abbiamo limiti, possiamo uscire da qualsiasi limite emotivo, intellettuale, da qualsiasi ostacolo profondo che abbiamo nel nostro carattere. Per arrivare a questo dobbiamo cercare la profondità della nostra anima, l'essenza della nostra anima, l'infinità che c'è nella nostra anima, che è libera di qualsiasi tipo di impostazione, anche innata, con la quale noi siamo dal giorno che siamo venuti in questo mondo. Quando noi rifletteremo su questa profondità, noi troveremo la forza di combattere questo secondo tipo di nemico, perché noi useremo la freccia, che vuol dire cercare nella profondità di noi stessi, nella nostra essenza, e questo ci permetterà di colpire lontano quel nemico nascosto lontano, che non viene davanti a noi e non si presenta in maniera esplicita come un nemico. Questo è quello che succede tra David Melech e Jonathan. David Melech dice al suo amico Jonathan: cosa facciamo? Jonathan gli dice: facciamo così, io prenderò le frecce e le lancerò lontano. Se le frecce cadranno prima del mio servitore, vuol dire che tu puoi tornare indietro. Ma se le frecce si trovano dopo il mio servitore, vuol dire che tu devi andare lontano, devi allontanarti, devi scappare. Ma a livello simbolico, cosa rappresenta questa storia delle frecce, dell'arco? Vieni qui, torni qua, vai di là. Ebbene, il lavoro della trasformazione della materia, dell'elevazione del mondo che ci circonda, è rappresentato dalla freccia e l'arco. Ognuno di noi ha il dovere di trasformare questo mondo materiale, di preparare questo mondo e renderlo una dimora per Hashem. Noi abbiamo due tipi di mondi. Abbiamo il mondo che è impuro, l'idolatria, il male evidente. E questo tipo di mondo lo combattiamo con la spada, con l'arma che si tiene in mano e con l'arma che si usa per combattere il nemico evidente che ti viene davanti, ti dice: io sono idolatra. Prendi la sciabola. Poi c'è un altro tipo di mondo, un altro tipo di nemico, un nemico nascosto, un mondo che ti dice: io esisto, perché non devo esistere? Chi dice che c'è Dio che mi crea in continuazione? Io esisto perché, guarda, non c'è nessuno che mi crea in continuazione. Un nemico nascosto che vuol far finta di essere autonomo, ma in realtà non lo è. Questo tipo di nemico non lo puoi combattere con la spada, perché non lo vedi il nemico. Ti dice: io esisto da solo. Dice la Hasidut, questo lo si può combattere con la freccia. La freccia rappresenta, in altre parole, il lavoro della trasformazione della materia. La freccia e l'arco rappresentano la guerra contro un nemico che non è un nemico esplicito, un nemico occulto che non dice in maniera evidente: io sono contro Dio, ma dice: io sono autonomo, io non ho bisogno di Dio. Questo è un nemico più pericoloso. E così come il nemico nascosto, pericoloso, non lo puoi combattere con la spada, perché lui non si presenta davanti in maniera esplicita, è nascosto, ebbene, i nemici nascosti li devi combattere con delle armi profonde. Devi andare dentro te stesso, devi ricercare dentro la tua essenza per vincere questo nemico. Non puoi prendere un'arma banale, una spada, perché lui non lo vedi davanti. questo tipo di nemico deve entrare nella tua profondità dell'anima, devi ricercare delle forze interiori per poter vincere e trasformare questo mondo. Il lavoro della divisione tra il bene e il male, chiamato nella Kabbalah Avodat HaBirurim, Birur vuol dire dividere, come dicevate, diciamo Borer, dividere. Avodat HaBirurim richiede una forza interiore, richiede di rivelare l'essenza dell'anima per poter scoprire anche quel nemico che non ti dice che è un nemico, che si nasconde dietro la parola natura. Chi sei te? Sono la natura. Il sole illumina? Natura. Sempre. Normale. Questa maschera che si chiama natura porta un nemico che dice io sono autonomo, io non dipendo da Dio, e per scoprire questo male, questo nemico, dobbiamo prendere un'arma profonda, dobbiamo prendere l'arco e tirare l'arco indietro, tirare la freccia dentro di noi, andare a ricercare dentro di noi la nostra essenza, la nostra anima, che non è disposta ad accettare qualsiasi forma di idolatria, qualsiasi forma di negazione di Hashem, non solo quella esplicita che ti dice io sono un'idolatria, un'idolatra, io sono il male, allora tu dici no, questo lo devo combattere, no. Quando vuoi cercare di combattere il male nascosto, il male camuffato, devi rivelare un livello profondo, un livello dell'anima che non è disposto a accettare qualsiasi forma di mancanza, di annullamento nei confronti di Hashem. Per cui per lavorare nella trasformazione del mondo Avodat HaBirurim bisogna avere l'arco e la freccia. E questo è quello che dice David HaMelech e Yonatan. Il messaggio di Yonatan è il seguente. Guarda David, io non so se è arrivato il momento che tu prendi il posto di mio padre. Perché il lavoro della trasformazione della materia di Birurim, questo è il lavoro che deve fare principalmente il re. Il re rappresenta il simbolo della trasformazione di questo mondo, dell'elevazione di questo mondo, perché lui è la guida del popolo. Mio padre è il re in questo momento. Tu dovresti prendere il suo posto, però dipende. Se il lavoro della trasformazione della materia della Avodat HaBirurim è già arrivato il momento di essere completato, è già finito, mio padre può rimanere il re, perché ormai non c'è più bisogno di un altro re, di una nuova forza, di una nuova energia, perché il lavoro è finito, i giochi sono chiusi. Ma se il lavoro non è finito, questo vuol dire che tu devi continuare nella tua missione, devi prendere il posto di mio padre, perché tu devi continuare questo lavoro di trasformazione che mio padre ormai non può più fare. Mio padre ormai è arrivato alla frutta. Per cui, se il lavoro è finito, allora i giochi sono finiti, può rimanere mio padre il re. Se bisogna invece continuare a trasformare, a elevare la materia, continuare la Avodat HaBirurim, allora questo vuol dire che è arrivato il tuo momento. Per questa ragione, questo concetto viene espresso con le frecce che vengono buttate più vicino o più lontano. Se la freccia cadrà più vicino del servitore di Yonatan, ovvero che il lavoro è già finito, è già indietro, allora, David HaMelech, tu puoi tornare indietro perché ormai la tua funzione non è più necessaria. Ma se la freccia andrà dopo il mio servitore, vuol dire che il lavoro non è ancora finito, ma bisogna ancora andare avanti, la freccia è più in là. La freccia rappresenta la trasformazione della materia, la lotta contro il nemico nascosto, questo nemico che si chiama natura, come abbiamo spiegato prima. Allora, se questo lavoro non è ancora terminato, caro David, tu devi andare avanti, dovrai continuare a combattere e fare questa trasformazione della materia, perché tu sarai il futuro re. Cosa fa Yonatan? Prende le frecce e le tira più lontano dal suo servitore. Con questo lui vuole enfatizzare che lavoro non è ancora finito, il mondo non è ancora pronto. David, tu devi andare avanti a combattere e trasformare la materia. Infatti cosa farà David? Andrà da città in città e combatterà da un posto all'altro per rivelare la parola di Hashem. Questo è esattamente il concetto di Avodat Birurim, andare a trasformare la materia e elevare il mondo materiale. David Amelech, purtroppo lui non completerà questo lavoro di trasformazione della materia, ma verrà completato dal suo discendente Mashiach Tzidkenu, che presto arriverà nei nostri giorni. Amen. Lui sarà discendente di David Amelech e lui che completerà l'opera che ha iniziato suo antenato di trasformazione e di elevazione della materia. Quando quest'opera verrà completata, il mondo sarà pronto per ricevere la redenzione. Per cui stiamo capendo che ci sono due tipi di armi che Jacob Avinu ci ha espresso alla fine del Genesi, quando ha dato questo dono a Yosef di Shechem, della città di Shechem. Capiamo che le due armi a livello di metafisico rappresentano due guerre spirituali e rappresentano due tipi di nemici. Nemici espliciti, vicini, e nemici nascosti e lontani. Questo è quello che dice il trattato di Avodah Zarah, pagina 5, Amud Aleph, pagina 5a. C'è scritto nel Shmuel, Neum David ben Ishai, ecco David ben Ishai, fortunato l'uomo, Ukam Al, che lui, Ukam Ol, si può anche leggere, che lui ha innalzato il giogo della Teshuvah. Dice il Talmud Bavli che David Amelech ha iniziato il concetto della Teshuvah. Questo si riferisce, il Talmud, alla storia di David Amelech con Batsheva, che lui aveva mandato suo marito in guerra, era morto, lui aveva preso la moglie, eppure lui si era pentito, tutta la sua vita era in pentimento, soffriva di questo atto che aveva fatto. David Amelech, dice il Talmud, lui inizia il concetto della Teshuvah. Lui inizia la trasformazione della materia. Questo significato che abbiamo detto fino adesso, cambiare il mondo, fare Teshuvah, è proprio quello che lui inizia, proprio David HaMelech, perché la sua missione era quella proprio di Avodat Birurim, di trasformare la materia. Questo è anche il significato dell'arcobaleno. Abbiamo chiesto prima, cos'è l'arcobaleno? Un concetto negativo, come ci dice la parasha di Noach, che è un messaggio che Hashem voleva portare, il diluvio, o è un concetto positivo, come dice lo Zohar, che quando vedi l'arcobaleno è un segno che Mashiach sta arrivando. Ebbene, Mashiach, che la trasformazione della materia è strettamente legato all'arcobaleno. L'arcobaleno che è legato all'arco che abbiamo spiegato prima. Adesso vediamo il collegamento e risponderemo perché il giorno della Gomer si festeggia proprio con l'arco e le frecce. L'arcobaleno è un fenomeno fisico. Quando i raggi del sole vengono in contatto con l'umidità che c'è nell'aria dopo una pioggia, riflettono la luce che c'è dentro quest'acqua e creano questo mezzo cerchio colorato, splendente, chiamato arcobaleno, che spesso è anche affascinante. La gente rimane molto perplessa, guarda che bello questo arcobaleno, fenomenale. Cosa vuol dire l'arcobaleno in altre parole? Noi abbiamo la luce del sole, che è una situazione di luce. Poi abbiamo le nuvole, che è una situazione di buio, di copertura. Quando le nuvole coprono il sole, noi ci troviamo in uno stato di copertura, come la buccia copre il frutto, come il male copre la luce, eccetera, eccetera. però la luce c'è, ma è al di sopra delle nuvole. Noi non la possiamo ricevere perché abbiamo un'interruzione. Cos'è l'arcobaleno? L'arcobaleno rappresenta una dimensione di luce che illumina la nuvola stessa. La nuvola cos'è? Un qualcosa di umido. Quando la nuvola è molto fine, molto leggera, il sole illumina questa nuvola leggera, questa umidità che c'è nell'aria dopo una pioggia, in quel caso lì, invece di ostacolare la luce, la nuvola, non blocca più la luce, ma al contrario, diventa un veicolo che esprime la luce. Diventa un modo come illuminare qualcosa di ancora più bello, diventa un arcobaleno. Questo rappresenta la dimensione che il mondo, che sembra essere solo un ostacolo per la divinità, in realtà il mondo può diventare un veicolo per la divinità, può diventare un mezzo tramite il quale Hashem emana luce. Infatti, quando arriverà Mashiach, noi vedremo come il mondo non è un ostacolo, ma il mondo stesso rivelerà il divino. Vedremo che il corpo stesso umano illuminerà la luce. Oggigiorno questo non è permesso, perché il male e il bene si è mischiato, e dentro il male c'è anche il bene, e dentro il bene c'è anche il male, e dentro la materia c'è il divino nascosto. Ma quando noi avremo completato il lavoro di Avodat Birurim, di separazione tra il bene e il male, e questo noi possiamo farlo con l'arco, come abbiamo spiegato prima, perché il lavoro di divisione tra il bene e il male è quello lavoro che richiede un'arma particolare, non una spada, un lavoro particolare che richiede un'arma profonda, richiede la rivelazione della nostra essenza dell'anima, richiede una forza interiore molto alta. Quando noi avremo finito di dividere tra il bene e il male, noi potremo dimostrare che la materia, il mondo e il corpo non solo non sono un ostacolo per il divino, ma anzi loro canalizzano, loro rivelano il divino. Ed è per questo che l'arcobaleno, da una parte, simboleggia il diluvio, perché Hashem lo porta per dire: guardate che io avrei voluto portare la distruzione del mondo. Ma perché proprio l'arcobaleno dimostra questo concetto? Perché Hashem ha scelto l'arcobaleno per ricordarci questo? Perché Hashem ci sta dicendo: guardate, il mondo si trova in uno stato di diluvio universale. Il mondo meriterebbe di essere distrutto completamente. Lo sapete perché io non lo distruggo? Perché c'è l'arcobaleno. Perché la nuvola potenzialmente può rivelare la divinità, può canalizzare la luce di Hashem e renderla ancora più bella. Quando la luce infinita di Hashem viene rivelata dalla materia, allora si raggiunge una dimensione spirituale superiore alla luce che viene rivelata non dalla materia. Come spiega la Chassidut, che proprio dal corpo materiale, solo proprio dalla materia, quando riveliamo la divinità, possiamo raggiungere una luce ancora più alta, più infinita di quella luce che viene rivelata non tramite la materia. Come viene spiegato, un muro, quando un muro cade, le pietre che cadono più lontano sono quelle che erano più in alto. Il livello che crea la materia è un livello ancora più alto. Più cade lontano la pietra, più la sua radice è alta, ma è nascosta questa radice. Ma quando verrà rivelata la radice della materia, che crea la materia, verrà rivelato un livello altissimo, molto più alto degli altri livelli spirituali. Per cui l'arcobaleno, ovvero la materia che rivela la luce, la nuvola che può diventare un canale per emanare luce, non per ostacolare la luce, questo è un segno che Hashem non distrugge il mondo, ma non è solo un segno casuale, è la spiegazione. Per quale ragione Hashem ci dice non distruggo il mondo? Perché c'è l'arcobaleno, ovvero che c'è il mondo, che non solo ha la possibilità di non ostacolare il divino, ma può addirittura diventare un canale per rivelare un livello più alto di Hashem, allora il mondo di per sé non è un male. Basta rettificarlo, basta trasformarlo. Come lo trasformi? Con l'arco, con l'arma che ti permette di colpire lontano, ovvero rivelando la tua essenza, andando dentro in profondità di te stesso, come l'arco che entra dentro in profondità, allora riesci a trovare una forza molto potente che ti permette di trasformare anche questo male che è nascosto, che è occulto. In quel caso lì, l'arco e l'arcobaleno sono paralleli, perché l'arcobaleno dimostra come il male non è un male, ma lo puoi trasformare, rappresenta come la nuvola non è un ostacolo per la luce, ma un canale per la luce, e questo dimostra come il corpo non è un male, ma solamente è mischiato al male, ma quando finiremo di separare tra questo male e il bene, vedremo come il corpo, la sua radice è molto più alta, come viene spiegato nella classe 2. Per questa ragione, Mashiach arriverà quando il mondo sarà pronto per illuminare il divino. Come si arriva all'era messianica? Tramite l'arcobaleno, tramite l'arco e le frecce, tramite il lavoro con l'essenza della nostra anima, col profondo della nostra anima, ed è per questa ragione che l'arcobaleno e l'arco sono paralleli. In ebraico un rotondo si dice galgal, un mezzo cerchio si dice gal, metà di un rotondo si dice gal. Cos'è un arcobaleno? Un mezzo cerchio, è un gal. Quanto è il valore numerico di gal? 33, lamed gimel è 33, lamed è 30, gimel è 3. Per quale ragione noi ricordiamo Rabbi Shimon Bar Yochai con il 33esimo giorno dell'Omer, con il Gal? Sapete perché? Perché il numero 33, il Gal, rappresenta il concetto della Kabbalah, ovvero rappresenta il concetto della trasformazione della materia, rappresenta il concetto di prendere il divino e rivelarlo anche nel mondo materiale, di rivelare la nostra essenza dell'anima che ci permette di arrivare a questo lavoro, a questa rivelazione. Cos'è la Kabbalah? Rabbi Shimon Bar Yochai, scrivendo lo Zohar, ci ha dato una luce e ci ha dato la forza di riscoprire come in ogni oggetto c'è una luce nascosta che dobbiamo riscoprire. In ogni oggetto c'è un'energia divina che va rivelata. Cos'è la Kabbalah? È la mistica. La mistica, mistico vuol dire qualcosa che è nascosto. La mistica ti dà la possibilità di entrare nella profondità e scoprire la parte nascosta che c'è in ogni cosa. Non a caso dice Rabbi Shimon Bar Yochai, tramite il mio libro uscirete dal galut, dall'esilio per sempre. Perché per uscire dall'esilio noi dobbiamo trasformare la materia. Per trasformare la materia noi dobbiamo scoprire la divinità che c'è dentro la materia. E per scoprire questa divinità dobbiamo ricercare le forze interiori che sono dentro di noi, la nostra essenza dell'anima che è una luce infinita che può rivelare anche questa luce, anche qualcosa che in apparenza non ha la luce, non dimostra la luce. E questo lavoro è rappresentato dall'arcobaleno, dalle frecce che noi dobbiamo entrare in profondità, e più noi entreremo in profondità e più noi potremo colpire lontano, più noi potremo andare a rivelare la luce in qualcosa che è nascosto, che è lontano. E questo è l'arcobaleno. La nuvola non è un ostacolo alla luce, ma se la trasformi diventa un canale, diventa qualcosa di positivo. Il male diventa bene, lui stesso diventa un bene. Non bisogna annullare il male, bisogna trasformare il male in bene, dice la Hasidut. La materia non è un male di per sé, ma va trasformato il male in bene. E questo è Gal, mezzo cerchio. L'arcobaleno è un mezzo cerchio che è 33. Perché il numero 33, che è l'arcobaleno, che l'arcobaleno rappresenta che il male non è un male di per sé, ma un canale per la luce se lo trasformi, questo è anche il lavoro nostro dell'arco e la freccia, e ricercare la forza interiore che ci permette di trasformare la materia. Ed è per questa ragione che l'Ag BaOmer diventa il simbolo della trasformazione del male in bene, della rivelazione della mistica, della Kabbalah, che è lo strumento, il veicolo tramite il quale noi possiamo combattere questa materia, possiamo trasformare questa materia, ovvero rivelando la parte nascosta che c'è in essa, la forza divina che c'è nel mondo. Per questa ragione, il giorno della Ag BaOmer si va nei campi e si gioca con gli archi. Non solo perché al tempo di Rabbi Shimon Bar Yochai non c'era l'arcobaleno, non c'erano gli archi, no. Ma perché Rabbi Shimon Bar Yochai, lui ci ha dato un arco, ci ha dato le frecce, ci ha dato lo strumento per trasformare la materia, per trasformare quel nemico che è occulto, che è difficile, che non lo vedi subito. Ci ha dato la Kabbalah, ci ha dato la forza di entrare in profondità della nostra anima e illuminare la nostra anima tramite la mistica, e quando la nostra anima è illuminata, il nostro fisico emana luce, la materia che è intorno a noi emana luce, il mondo intero emana luce, e allora verrà completato il lavoro che ha iniziato David HaMelech, Avodata Birurim, la trasformazione della materia, tramite il suo discendente, Mashiach, discendente di David HaMelech, tramite lo Zohar, la mistica, la Kabbalah e la Chassidut, come dice Rav Shimon Bar Yochai, tramite questo libro voi uscirete dall'esilio perché avrete lo strumento, la forza di illuminare la vostra anima e di illuminare la materia. E allora noi festeggiamo questo giorno così alto, il giorno della rivelazione della mistica, il 33 dell'Omer, col numero 33, e giocheremo con gli archi, perché questa arma è il simbolo della Kabbalah, della mistica, della trasformazione del mondo e della preparazione per l'arrivo di Mashiach, che noi ci auguriamo che arriverà presto nei nostri giorni. Bimherabi, amen o amen.